Allora, l'argomento che vogliamo questa sera iniziare è un argomento che tratta il tema angeli. Avevo già a cuore da molto tempo di iniziare questo nuovo studio basato sugli angeli. Certamente come base quello che ha da dire la Bibbia, no? Purtroppo nella nostra società ci sono troppe fantasie che cercano di dare una descrizione degli angeli completamente diversa da quello che noi riscontriamo nella Bibbia. Per esempio, mi sono trovato diverse volte a fare delle visite a casa da persone e ho riscontrato, diciamo, alcune case, che la casa era piena, ma dico senza esagerare, piena di angeli. E poi ho fatto la domanda, ma tutti questi angeli, perché, diciamo, ci sono, magari non uno, due, ma la stanza piena, no? Ha detto questa persona, tutti questi angeli, mi proteggono, niente altro. Ce li ho come protezione. E qui vediamo certamente come la fantasia veramente vaga molto riguardo il significato che vogliamo dare agli angeli. E quando parliamo di angeli ci sono veramente troppe cose che magari le persone hanno cercato di dare una certa importanza. Però certamente ci rendiamo conto che chi legge la parola di Dio, tutte queste descrizioni riguardo gli angeli, sono completamente sbagliate. Addirittura, c'è anche l'adorazione, degli angeli. Addirittura vediamo, questa pratica di adorazione molto, molto diffusa, in diverse culture dove veramente gli angeli hanno preso in una certa maniera una posizione molto importante nella vita delle persone. A questo punto bisogna magari farsi la domanda: chi sono veramente gli angeli? Esistono davvero e sono piuttosto magari una invenzione e frutto della fantasia umana? Oppure magari abbiamo qui a che vedere con una realtà che certamente come fonte di informazione abbiamo la parola di Dio. La parola angelo nella Bibbia si trova al singolare circa 200 volte, vale a dire che metà viene al singolare, dico, angelo, viene descritta nell'Antico Testamento e l'altra metà nel Nuovo Testamento. Invece nel plurale, vale dire angeli, vediamo pochissime volte questa descrizione nell'Antico Testamento e tante volte, circa 78 volte nel Nuovo Testamento. E la Bibbia parla molto sugli angeli, perciò ritengo giusto magari spendere anche qui alcuni pensieri riguardo questo argomento. Noi vediamo l'argomento degli angeli che viene descritto nella Bibbia sin dalla Genesi fino all'Apocalisse, per cui vediamo gli angeli percorrere tutta la Bibbia e credo che se la Bibbia ne parla, sia anche altrettanto importante magari parlarne sopra. Nel presente studio che porterò questa sera, cioè iniziando da questa sera, ci concentreremo, su quanto le Sacre Scritture, parlano, di questa realtà, di questi esseri, con certamente la piena fiducia, che, come dice in seconda di Timoteo capitolo 3 versetto 16, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Allora, se la parola di Dio che riteniamo ispirata da Dio, ci parla degli angeli, allora vogliamo anche quello che noi scopriremo quando la Bibbia tratta l'argomento angeli e credere anche tutto ciò che viene detto. Allora, chi sono gli angeli secondo la Bibbia? Iniziamo leggendo il primo versetto, che ritengo abbastanza importante, Ebrei capitolo 1, versetto 14. Ebrei 1, versetto 14. Allora, leggiamo. Essi non sono forse, dice l'autore, alla lettera agli Ebrei, essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Allora, qui vediamo che questo versetto ci dice delle grandi verità. Allora, gli angeli sono al servizio di Dio, mandati da Dio in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Allora, vale a dire quelli che sono sulla via della salvezza, certamente Dio. E si userà anche degli angeli per aiutare questi eletti, i credenti, appunto, a conoscere l'Evangelo della salvezza. Nell'Antico Testamento troviamo frequenti riferimenti all'esistenza e alle attività di questi messaggeri celesti. Questo lo vediamo già nella Genesi, che la Genesi parla degli angeli, e vediamo nominare gli angeli già nel giardino Eden, quando dopo il peccato Dio dovette mettere degli angeli con una spada sguainata a difendere appunto affinché l'uomo non si avvicinasse all'albero della vita, no? E qui vediamo in azione, diciamo, da parte di Dio, un angelo messo come guardia a difendere affinché l'uomo non si avvicini a mangiare dell'albero della vita. E parlando di angeli, ho notato che, per esempio, nelle chiese evangeliche addirittura c'è più conoscenza degli angeli caduti che degli angeli buoni a servizio del Signore. E per questo ho ritenuto giusto che magari ci sia un giusto equilibrio e che non solo ci informiamo chi sono e cosa fanno gli angeli caduti, ma bensì anche di informarci gli angeli che certamente sono due terzi e non sono pochi, perché gli angeli caduti sono un terzo e due terzi sono coloro certamente sono al servizio di Dio e vogliamo anche, diciamo, capire in che maniera questi angeli hanno la loro funzione nei nostri confronti e anche nei confronti di Dio. Allora, cosa dice a riguardo la parola di Dio? Vediamo prima uno dei punti che vorrei trattare, sembianze e movimenti che vediamo nella vita di ogni angelo, quale sembianze loro prendono e in che maniera loro si muovono, no? Allora, innanzitutto sono delle creature che appaiono e sono visibili alle creature umane. Una cosa è certa, anche se noi gli angeli non li vediamo, questo non significa che loro magari non appaiono a noi esseri umani anche con le sembianze umane, fisiche, che possiamo anche vederli, no? In Genesi capitolo 19, versetto 1, leggiamo che due angeli giunsero a Sodoma, per esempio, verso sera, e che Lot, non appena li vide, questi due angeli, si alzò per andare loro incontro. Almeno questo è il testo che ci viene detto. Allora vale a dire che questi angeli apparvero concretamente a Lot. E Lot non stava sognando, cioè li vide con i suoi occhi e andò loro incontro come avrebbe fatto qualsiasi altra persona. Cioè, se io vedo delle persone che vengono incontro a me e che magari vogliono avere contatto con me, nello stesso momento riesco a individuarli e andare anche incontro, no? Così fece anche Lot. E successivamente questi due angeli furono visti anche da altri uomini di Sodoma e Gomorra. E sapete cosa è successo? Addirittura quando questi abitanti di Sodoma e Gomorra videro questi due angeli che erano nelle sembianze come uomini, volevano diciamo approfittarne di loro perché li videro come uomini. In altre parole, l'Antico Testamento ci insegna che gli angeli possono rendersi visibili ed assumere sembianze umane. Questo è quello che certamente la Bibbia ci insegna. Infatti, molto interessante, che nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 2, leggiamo, Ebrei, capitolo 13, versetto 2, leggiamo, non dimenticate, dice l'autore alla lettera agli Ebrei, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Vedete? Allora, è chiaro che qui si tratta di angeli che hanno preso sembianze umane, a tal punto che chi, come cristiani, praticavano l'ospitalità, e questi angeli, magari mandati da Dio, essendo in missione, furono ospitati da credenti. E magari loro stessi, perché se loro si sarebbero presentati con delle ali, no? Come magari molto spesso vengono descritti gli angeli con delle ali, certamente qui non ci sarebbe stato scritto senza saperlo. Hanno ospitato degli angeli. È evidente, no? Che avessero delle sembianze umane. Al profeta Daniele apparve, per esempio, l'arcangelo Gabriele sotto forma di uomo, mentre in precedenza, per esempio, nella fornace ardente, in una figura straordinaria, era stata chiaramente individuata anche una quarta persona. Allora, giusto per capire di che cosa sto parlando. Allora, i tre amici di Daniele non si sono prostrati davanti alla statua che Nebuchadnezzar aveva fatto. E come conseguenza, chi non l'avrebbe fatto sarebbero stati gettati nella fornace ardente, di cui ora loro, questi tre amici, non si prostrano e il re comanda che siano gettati nella fornace ardente. Tutto un tratto, quando magari questi tre amici. Scusate. Allora stavo dicendo, quando tutto un tratto questi tre amici furono gettati nella fornace ardente, è apparso un'altra persona, di cui viene detto un quarto uomo, simile a quella di un figlio degli dei, così magari fu descritto dai soldati di Nebuchadnezzar. Allora qui vediamo in questo caso un angelo mandato da Dio per proteggere questi tre amici, però viene descritto come un quarto uomo. Come si muovono gli angeli? Allora, Gabriele arrivò dal profeta Daniele, mandato da Dio, e alla fine della sua preghiera, perché Daniele pregò, viene detto, mandato con rapido volo. Ora, non so in che maniera, diciamo, qui Daniele descrive l'angelo Gabriele. Comunque nel testo biblico, nel capitolo 9 di Daniele, versetto 21, dice mandato con rapido volo. Ora, non so se veramente lo ha visto volare verso di lui. Comunque così c'è scritto. È anche vero però che nella Bibbia troviamo scritto che gli angeli si muovono come dei normalissimi uomini. Infatti, leggiamo in Genesi capitolo 28, versetto 12, no? Nel sogno che ebbe Giacobbe, dice: gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Così descrive ora Giacobbe nel capitolo 28 di Genesi, il versetto 12. Leggiamo però anche che lo stesso Giacobbe, dopo aver lasciato il suocero Labano, incontrò degli angeli di Dio che gli vennero incontro. Questo in Genesi capitolo 32, versetto 1. E gli vennero incontro come degli normalissimi uomini. E qui ancora una volta ci sono tanti di quei passaggi che ci descrivono gli angeli che si comportano esattamente come gli esseri umani. Appaiono in sembianze umane, camminano come sembianze umane. Possiamo dire che nell'Antico Testamento gli angeli sono inviati di Dio e appaiono ad uomini e donne sulla terra, in quanto l'Eterno stesso li ha incaricati di realizzare questa o un'altra specifica missione. Allora sono dei messaggeri da parte di Dio. Ok, adesso abbiamo visto un po', diciamo, le sembianze e come si muovono questi angeli. Andiamo a vedere i nomi e i compiti di questi angeli. Allora, un'altra idea comune sugli angeli, specialmente nell'ambito cattolico, è quella dell'esistenza dei cosiddetti angeli custodi. Sicuramente ne avete parlato, parlato, dico, intendo sentito, no? Angeli custodi. Infatti c'è anche nella Chiesa Cattolica la preghiera dell'angelo custode, non so se la conoscete, comunque io ho un po' recitato, un po' diciamo cercato e ho trovato veramente delle preghiere all'angelo custode, cosa che la Bibbia normalmente non ci presenta. Vale dire che qui viene presentata all'infuori di quello che presenta la parola di Dio, un'altra categoria di messaggeri che non fanno altro che prendersi cura degli uomini, ma in particolare questi angeli custodi custodiscono dei bambini. Infatti, a volte, quando per esempio un bambino che cade dal secondo piano o cade da una certa altezza, e non gli succede niente, cosa diciamo? C'è stato un angelo custode, no? Comunque, ora, se Dio in quel momento veramente ha mandato un angelo per proteggerlo, questo non lo possiamo escludere. Però, questa descrizione, questa definizione angelo custode nella Bibbia non c'è. Il cattolico romano fa riferimento a questo versetto che vorrei adesso leggervi. Si trova in Matteo 18, versetto 10, dove Gesù dice: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Questo è il tipico passaggio che il cattolico romano prende per diciamo, appoggiare la dottrina dell'angelo custode. E Gesù non dice che ognuno di quei piccoli aveva uno specifico angelo custode, ma è più probabile che Gesù si riferisse ad angeli che, essendo sempre al cospetto di Dio, sono sempre pronti a intervenire per la protezione degli uomini e anche dei bambini, se nel volere di Dio. Per cui io vedo più un tale insegnamento, ma non quello che adesso ognuno di noi ha un angelo custode, altrimenti se fosse così, allora non dovrebbero più succedere delle disgrazie, no? Nella scrittura non c'è alcun brano biblico che sostiene una tale teoria. Nella parola di Dio vengono sì menzionati categorie di angeli, senza che però fra questi vi siano menzionati angeli custodi. Noi leggiamo invece di altre categorie di angeli, vale a dire dei serafini e dei cherubini, e di questo la Bibbia ne parla chiaramente. E parla meno dei serafini quanto più magari dei cherubini, però tutte e due categorie vengono menzionati nella Bibbia. Andiamo a vedere magari chi sono questi serafini. Ritroviamo i serafini soltanto nella visione del trono di Dio che ebbe Isaia. Andiamo a prendere Isaia il capitolo 6 e leggiamo i primi versetti. Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due, volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è piena della sua gloria. No, scusate, è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Fin qui il testo biblico. E questi angeli si trovavano, dice il testo qui, sopra di lui, vale a dire sopra di lui volavano, e vengono descritti con delle caratteristiche abbastanza, diciamo, non facili da capire. Comunque il testo dice: ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si coprivano i piedi e con due volavano. Si tratta In questo modo si tratta di esseri alati, vale a dire con delle caratteristiche molto particolari. E qui vengono presentati questi esseri con sei ali. Quattro servono loro per coprirsi davanti alla santità di Dio, e solo con due altri ali volano. Oltre a ciò, scopriamo anche nei versetti 3 e 4 che gridavano così forte da far tremare il tempio dalle sue fondamenta. Infatti, leggo il versetto 4, dice: Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. E qui vediamo veramente che qui c'è una scena incredibile dell'adorazione di Dio. Non so se riusciamo a immaginare questa scena. Non so quanti serafini erano lì alla presenza del Signore, che veramente quando loro gridavano l'uno verso l'altro, le fondamenta, dice qui, tremavano. Credo che sia stata o che è una scena veramente incredibile. Tanti angeli straordinari, ciascuno con sei ali, e ciascuno che grida all'altro parole di lode e di adorazione del loro grande Dio. E io credo che la creazione anche di questi angeli, consapevoli e individui con delle personalità, loro sono consapevoli di trovarsi davanti all'Iddio onnipotente e che loro di propria volontà lodano e glorificano il Signore. Scena veramente formidabile, e certamente quando noi saremo alla presenza del Signore saremo sbalorditi come gli angeli veramente lodano il Signore, e a volte noi e abbiamo sperimentato la grandezza, la salvezza e l'amore di Dio, facciamo fatica, a lodare il nostro Signore. È molto interessante, nel versetto 5 leggiamo: allora io dissi, cioè quando Isaia si trovò davanti a una tale scena, che addirittura gli angeli perfetti, perfetti nella loro creazione, dovevano coprirsi davanti alla santità di Dio, cosa disse qui Isaia? Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché lui ha visto la santità di Dio in una maniera così che addirittura gli angeli non potevano fare altro che coprirsi, no? E allora qui Isaia grida e dice: guai a me, sono perso, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti. Il versetto 6 dice: ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, cioè tolto con le molle dall'altare, vale a dire davanti alla santità di Dio. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. E solo in questa maniera, quando Isaia viene purificato davanti alla santità di Dio, rimane in vita e può anche, diciamo, ricevere il messaggio che Dio voleva anche rivolgere a Isaia. Trovo molto interessante veramente questa scena qui. Ora, passiamo a capire i cherubini. Abbiamo visto i serafini che sono lì alla presenza di Dio a non fare altro che gridare: Santo, Santo, Santo è il Signore. Ora vediamo la descrizione dei cherubini. E certamente, come avevo detto all'inizio, i cherubini vengono presentati nella Bibbia molto di più che dei serafini. E li vediamo in opera a cominciare dall'episodio, come avevo detto dall'inizio, quando apparsero Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, il quale il Signore, andiamo a prendere Genesi, il capitolo 3, versetto 24, così ci viene detto nel versetto 24: così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Così vediamo per la prima volta parlare dei cherubini, che hanno adesso un compito speciale, quello di custodire l'albero della vita. Però vediamo anche questi serafini in opera in altre situazioni. Successivamente troviamo i cherubini menzionati come copertura del propiziatorio dell'arca del patto. Adesso spiego che cos'è il propiziatorio. Allora, se noi abbiamo adesso davanti a noi la descrizione dell'arca del patto, no? E sarebbe quella scatola, diciamo, rettangolare, e in questa scatola, in questo recipiente che era nel santuario, nel tabernacolo e nel luogo santissimo, e dentro c'era il bastone di Mosè. No, di Aronne, scusate, e le due tavole della legge, no? E poi anche i pani della presentazione erano in questa scatola rettangolare chiamato l'Arca del Patto, e poi c'era come copertura un coperchio e sopra questo coperchio c'erano due angeli, uno presso l'altro in questa forma qui, no? Questa forma qui, come se loro stessero per proteggere, no? La santità di Dio. E infatti vediamo anche gli angeli tra il luogo santo e il luogo santissimo, vediamo che c'era una coperta, una divisione, esattamente, grazie Felice, grazie, molto gentile. Vedete, allora, qui vediamo, vai un po' più su, Felice, vai dove, sì, allora vediamo questa copertura qua e gli angeli che coprono la santità di Dio. Grazie Felice, grazie. E lì vediamo che questi angeli rappresentano, come anche esattamente questa figura, uno di fronte all'altro, vediamo anche nella tenda che divideva il luogo santo e il luogo santissimo, che tra il luogo santo e santissimo, in questa tenda di copertura e di divisione, c'erano anche due angeli cherubini. E che non fanno altro dire stop, non oltre, potete passare, non oltre di qui, perché loro rappresentano come vigilanti della santità di Dio. E questi angeli cherubini appaiono anche alla visione di Ezechiele, dove hanno caratteristiche veramente anche molto straordinarie. Voglio leggervi in capitolo 10, il versetto 1, e vado un po', diciamo, a saltare versetto 1, 4, 5, 7 e così via. Allora, ascoltate. Sopra il capo dei cherubini c'era come una pietra di zaffiro e si vedeva come una specie di trono che stava sopra di loro. La gloria del Signore si alzò sopra i cherubini. Il rumore delle ali dei cherubini si udì fino al cortile esterno, simile alla voce del Dio onnipotente quando parla. Il fuoco era in mezzo ai cherubini. Avevano una forma di mano d'uomo sotto le ali, una ruota era presso ogni cherubino e il bagliore era quello di una pietra di crisolito. Quando si muovevano dai loro quattro lati e andando non si voltavano. Tutto il corpo dei cherubini, i loro dorsi, le loro mani, le loro ali, come pure le ruote, erano pieni di occhi tutto intorno. Ogni cherubino aveva quattro facce. Cherubino, uomo, leone, aquila. E la gloria del Signore si fermò sui cherubini. Che spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra. E qui vediamo anche una tale descrizione anche nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, dove la faccia d'uomo, di leone, di aquila viene anche descritta. E qui di nuovo, come abbiamo letto, la gloria del Signore si alzò e vediamo veramente dove appaiono questi cherubini, non fanno altro che proteggere la gloria del Signore, che non sia magari veramente resa invana da alcune altre creature. Da questi brani scritturali affascinanti ed allo stesso tempo misteriosi, è difficile dare un'interpretazione cosa rappresentano ora queste facce. Possiamo constatare che ci troviamo dinanzi a creature davvero straordinarie, non appartenenti all'ordine normale e naturale delle cose che magari noi conosciamo. Dai testi biblici possiamo dire che i compiti principali dei cherubini sono la custodia e la protezione della santità e della gloria di Dio in mezzo all'umanità che è veramente piena di peccato, e naturalmente anche a proteggere la santità di Dio in mezzo al popolo di Dio. Possiamo affermare, in conclusione, che anche i cherubini abbiano come serafini un posto speciale accanto a Dio, al nostro Dio onnipotente, come leggiamo anche in un salmo che dice: O tu che siedi sopra i cherubini. Oltre ai nomi comuni di alcune categorie di angeli, la scrittura menziona anche dei nomi che vengono dati a certi angeli. Allora, abbiamo visto che ci sono categorie di angeli, serafini, cherubini, però la Bibbia dà anche, diciamo, dei nomi a certi angeli, di cui adesso ne voglio prendere due, e magari più in là tratteremo anche il terzo, che sarebbe poi il nome Lucifero, no? Che Dio dà anche a un altro angelo potente di cui noi sappiamo che è, diciamo, l'avversario di Dio. Andiamo a vedere il primo nome che la Bibbia dà e viene chiamato Gabriele, l'angelo Gabriele. Per cui l'angelo Gabriele non è una invenzione di noi esseri umani, ma è una descrizione che la Bibbia dà riguardo questo angelo che lo chiama Gabriele. Ora, se gli altri angeli, i due terzi che Dio ha creato, hanno dei nomi, questo non lo so. Può darsi. Se Dio addirittura ha dato a ogni stella un nome, posso immaginare che anche gli angeli abbiano dei nomi che sono conosciuti ora personalmente a Dio, no? Però il fatto è che la Bibbia ci informa e qui vengono menzionati due angeli con il nome, vale a dire tre, che poi sarebbe anche Lucifero. Andiamo a vedere il nome Gabriele, che la Bibbia presenta come tra questi il più famoso, che viene citato nella Bibbia, e il cui nome significa, Gabriele, essere potente, avere grande forza. Infatti poi vediamo l'angelo Gabriele in certe funzioni dove magari lui diciamo manifesta anche una certa potenza, no? E nell'Antico Testamento egli viene menzionato per la prima volta in Daniele il capitolo 8. Andiamo a prendere Daniele capitolo 8 a partire dal versetto 15. Dice: Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo. Vedete? Nuovamente, e qui Daniele dà la descrizione dell'angelo che gli si presenta davanti e dice: aveva davanti a me una figura simile a un uomo, versetto 16, e udì la voce di un uomo in mezzo al fiume Ulai che gridò e disse, Gabriele, spiegagli la visione. Allora qui il compito di Gabriele è quella di spiegare la visione che anteprima Daniele aveva ricevuto da parte di Dio. E Daniele fu mandato per spiegare ora la visione, per dare una spiegazione. Versetto 17. Ed egli venne vicino al luogo dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia a terra. Ma egli mi disse: Sta bene e attento, o figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Poi disse: Ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà all'ultimo tempo dell'indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine. Il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia. Il capro Irsuto è il re di Grecia e il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re. Le quattro corna sorte al posto di quello spezzato sono quattro regni che sorgeranno da questa nazione, ma non con la stessa sua potenza. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. E qui sta parlando certamente dell'Anticristo, no? Sta parlando. Versetto 25, a motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglirà, distruggerà molte persone che si crederanno al sicuro, si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. La visione delle sere e delle mattine di cui è stato parlato è vera, ma tu tieni segreta la visione perché si riferisce a un tempo lontano, di cui ancora questo tempo deve venire. E qui parla dei diversi imperi, e l'ultimo viene descritto l'impero che ricostruirà, diciamo, l'anticristo, che sarebbe, diciamo, la rinascita dell'impero romano. Però, diciamo, questo è un altro tema che magari Dio volendo ne possiamo anche parlare riguardo la visione che ebbe Daniele, perché è in forte riferimento a quello che dice l'Apocalisse. Per cui se noi vogliamo capire l'Apocalisse è bene fare uno studio approfondito del libro di Daniele, perché lì vediamo in verità che la Bibbia interpreta se stessa, di cui il libro di Daniele è molto collegato con l'Apocalisse. Allora, dice Daniele qui, davanti a sé una figura simile a un uomo che lo spaventò moltissimo, cioè vale a dire che la presenza di questo angelo Gabriele doveva essere veramente spaventosa, che lui cade a terra e si prostrò davanti a questo angelo. E davanti al profeta c'era appunto questo angelo Gabriele, e la sua presenza fu davvero per Daniele devastante, nonostante che magari poi Gabriele cercò di rassicurare, dire calma, di tranquillo, cioè io sono venuto con un messaggio buono, non voglio farti del male, no? Il profeta, infatti, nel raccontare come proseguì questo incontro, si esprime così: mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare con la faccia a terra, profondamente assopito, ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. E subito dopo Gabriele rivelò al profeta il significato appunto di questa sua visione, di questa sua presenza. La seconda citazione dell'angelo Gabriele, contenuta nell'Antico Testamento, si trova anche nel libro del capitolo 9 di Daniele, e leggiamo il versetto 21 a 23. Dice: mentre stavo ancora parlando in preghiera, allora qui vediamo in un secondo luogo che Daniele stava pregando al Signore. E in base a questa preghiera che il Signore aveva ascoltato, il Signore rimanda nuovamente l'angelo Gabriele, no? Di cui leggiamo nel versetto 21 del capitolo 9. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, vedi di nuovo quell'uomo Gabriele, che avevo visto prima nella visione, che sarebbe nel capitolo 8, mandato con rapido volo. E qui vediamo in che maniera E ora questo angelo Gabriele si presentò davanti a Daniele e dice con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse, Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Di nuovo, vediamo il compito di questo angelo Gabriele, è quello di trasmettere e dare l'interpretazione a certe visioni che il Signore ha mandato a diverse persone e tra questi anche Daniele. Versetto 23. Quando hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi. E comprendi la visione. Allora qui vediamo che Gabriele spiega dall'interpretazione della visione che ebbe Daniele. Ora andiamo a vedere, cioè vale a dire che uno dei compiti principali di Gabriele è quello di annunciare dei messaggi da parte di Dio. E svelare i misteri, svelare le visioni e i misteri che Dio manda attraverso le visioni. Andiamo a vedere chi è l'angelo Michele. L'angelo Michele, il suo nome significa letteralmente chi è come Dio. Le citazioni dell'angelo Michele sono contenute, come avviene anche per Gabriele, solo nel libro Daniele, Giuda e Apocalisse. E andiamo a leggere quello che ci viene detto in Giuda, Giuda versetto 9. E poi, diciamo, l'angelo Michele non viene menzionato in nessuna altra parte della Bibbia, solo in questi tre libri. Daniele, Giuda e Apocalisse. Andiamo a vedere nel libro, cioè nella lettera di Giuda, il versetto 9. Il versetto 9 dice: invece, e qui si tratta, diciamo, quando noi parliamo dell'angelo Gabriele e dell'angelo Michele, stiamo parlando di arcangeli. Yeah? Allora, il versetto 9 dice: invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: disgridi il Signore. E qui vediamo che questo angelo Michele pare che sia un difensore. Yeah? Nell'Apocalisse. Leggiamo nell'Apocalisse, il capitolo 12, versetto 7, e ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. E qui vediamo nuovamente che, e qui Michele non fa altro che, e qui vediamo che qui Michele deve difendere il cielo, difendere le cause di Dio, difendere, ed è molto interessante che quale potenza ha l'angelo Michele, che addirittura il diavolo e i suoi angeli non avevano nessuna possibilità di vittoria. E le citazioni all'angelo Michele sono contenute, come avviene anche per Gabriele, anche nella lettera di Daniele nel capitolo 10. Andiamo a vedere il capitolo 10, leggiamo il versetto 13, 10-13. Ma il capo del regno di Persia, ma ha resistito 21 giorni. E Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Poi leggiamo il versetto 21. Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. E non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele, vostro capo. Allora qui vediamo che Michele ha una certa funzione di combattere e difendere ciò che è di Dio e ciò che magari deve anche difendere. Leggiamo il capitolo 12 di Daniele, versetto 1. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai. E qui sta parlando della fine, magari nel tempo della tribolazione. Dice come non ce ne fu mai e da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato e ora anche con l'intervento di Michele, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro, cioè questo intende il libro della vita, no? Intende. Allora vediamo molto chiaro che questo, se Gabriele aveva la funzione anche di difendere la santità di Dio, qui Michele è un angelo, diciamo, guerriero, uno che difende il popolo di Israele e difende le cause di Dio. Ora andiamo a vedere gli angeli senza nome, cioè vediamo spesso magari nella Bibbia e leggiamo e l'angelo fu mandato ora a Tizio e a Caio, che certamente questi angeli che vengono menzionati senza nome appaiono in funzioni di diversi gruppi, no? Vediamo che sono per esempio gruppi al servizio di Dio. Leggiamo per esempio nel Salmo 91, versetto 11, che dice: il Signore comanda agli angeli. Un altro passaggio, per esempio, il Salmo 103, versetto 20 e 21, dice: ed essi sono ubbidienti alla voce della sua parola, fanno ciò che egli dice e ciò che egli gradisce. Allora, qui vediamo chiaramente che questi angeli, allora, ubbidiscono al comando di Dio, nello stesso momento, fanno e eseguono quello che Dio comanda. Poi abbiamo un altro gruppo di questi angeli che lodano e benedicono Dio. E di questo ne parlano molto i salmi, che esortano queste creature spirituali a benedire il Signore e a lodarlo. E qui vediamo diversi salmi che descrivono come gli angeli lodano e benedicono il Signore. Poi abbiamo degli angeli che liberano e nello stesso momento proteggono. Mosè conosceva bene questo aspetto della funzione angelica, come magari il Signore ha mandato degli angeli per liberare, per proteggere, per esempio, il popolo di Israele e Mosè stesso. Leggiamo per esempio in Esodo 33, versetto 29. Io manderò, dice il Signore, Esodo 33, versetto 29, io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i cananei. No? Vediamo ora come liberano e proteggono. Anni più tardi, quando incontrò il re di Edom, Mosè ricordò le opere grandi del Signore per aver fatto liberare il popolo dalla schiavitù degli egiziani e in Numeri 20, versetto 16, Numeri 20, versetto 16, leggiamo: udì, egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto. Allora, in poche parole, noi leggiamo sempre chi ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto, Mosè, ma in verità Dio aveva mandato un angelo a fargli uscire dall'Egitto. Lo stesso Davide riconosce che il Signore ha mandato anche degli angeli per proteggerlo. E nel Salmo 91, versetto 11, leggiamo: comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Ora, molto interessante, ho sentito una testimonianza, e io credo, anche perché l'ho sentita da credenti, e credo che sia vera, che diverse volte, di cui mi ricordo di questo episodio, per esempio, due missionarie si trovavano in un paese islamico e alcuni islamisti vennero a sapere che queste due sorelle, in verità, non sono solo delle infermiere che lavoravano all'ospedale, ma bensì due missionarie che stavano cercando di evangelizzare, no? E alcuni, diciamo, islamisti le hanno seguite perché le volevano uccidere, le volevano. Ora, loro partirono abbastanza tardi e non potevano arrivare di giorno al luogo stabilito e dovettero fermarsi in un luogo con il sacco a pelo a dormire. Avevano acceso un po' di fuoco e questi islamisti volevano andare a ucciderle. Però molto interessanti, no? Cosa è successo? Che nel momento in cui volevano questi islamisti andare a uccidere queste due missionarie, videro diversi uomini con delle armi in mano, con delle spade, intorno a queste due missionarie. E questo lo videro però questi islamisti. E queste due missionarie non se ne sono accorte per niente. Ora, cosa è successo? Che in seguito uno di questi islamisti che volevano uccidere queste due missionarie è andato a finire all'ospedale. È andato a finire e uno di questi veramente si era anche convertito al Signore. E in un certo senso questo qui la riconobbe come infermiera, no? La riconobbe come infermiera e lui questo islamista convertito voleva anche chiedere perdono perché aveva intenzione di uccidere queste due missionarie, aveva intenzione, e si è dato per conoscere chi era. E disse: ma veramente voi non stavate sole, avevate intorno a voi tanti di quegli uomini che vi hanno fatto da guardia. E questa infermiera lo guardò un po' strano e disse: ma intorno a noi non c'era nessuno, noi eravamo sole. E lì l'infermiera ha capito che quel giorno, quella notte, il Signore aveva messo veramente degli angeli intorno a loro a proteggerle. Per cui di queste storie ne ho sentite diverse e che sono veramente vere, come Dio protegge quando è nella sua volontà le sue persone, coloro che gli appartengono. Poi vediamo che viene anche descritto un altro gruppo di angeli senza nome che sono definiti e presentati come guerrieri dell'esercito di Dio. Per esempio, a Giacobbe gli angeli che gli vennero incontro dovettero sembrare proprio dei guerrieri e infatti in Genesi 32, versetto 1, dice Giacobbe: questo, quando vide ora questi angeli, disse: questo è l'esercito Dio. Vale a dire che quello che qui Giacobbe ha visto veramente gli angeli come dei soldati, che addirittura gli descrive come l'esercito di Dio. È molto interessante, questa idea viene anche nuovamente appoggiata da un episodio che incontriamo in Seconda di Re, nel capitolo 6. Ora non andiamo a leggerlo, ma vi descrivo brevemente cosa accade lì, no? Lì abbiamo Eliseo, abbiamo che questo profeta qui addirittura riusciva, c'era il re nemico dei siriani che voleva distruggere il popolo di Israele. Però il profeta Eliseo, no, con diciamo, la guida di Dio, poteva ogni volta che il re siriano preparava un agguato per sorprendere il popolo di Israele e distruggerlo, Eliseo faceva sempre in tempo di avvertire sia il re di Giuda che il suo popolo e diceva: non andate per quella via perché lì sono in agguato i siriani, no? E ogni volta riusciva sempre a svelare i piani di questo re siriano. A un certo punto il re di Siria disse: sicuramente in mezzo a noi c'è uno spione. E i soldati e i suoi sudditi hanno detto: no, mio re, no, non c'è nessun spione, ma è un profeta chiamato Eliseo che addirittura dice quello che addirittura tu fai in segreto nella stanza da letto. Allora a questo punto comandò il re di Siria: andate e uccidete questo profeta qui. Infatti mandò un esercito intero per prendere un solo uomo e si informarono dove stava Eliseo e gli dissero: nel paese di Dotan. Allora mandarono questo esercito. È molto interessante che al mattino questo Eliseo aveva anche un servo, che al mattino questo servo si alzò, aprì, diciamo, la finestra e rimase spaventato nel vedere l'esercito di Siria, che addirittura lui disse: siamo persi. E si rivolse al profeta e disse: Signore, cosa possiamo fare adesso noi? No? Allora, a un certo punto, Eliseo gli disse al suo servo: quelli che sono con noi sono molto più numerosi di quelli che sono con loro. Cioè, vale dire, gli stava dicendo, no, che ora non aver paura, che il Signore ha anche il suo esercito e il suo esercito è molto più grande di quello che ora i tuoi occhi vedono. Però sapete cosa era il problema del servo di Eliseo? Che Eliseo, nella fede, vedeva questo esercito angelico e il servo non poteva vederlo. A un certo punto pregò il profeta Eliseo e disse: Signore, apri gli occhi al mio servo affinché lui possa vedere. E infatti leggiamo nel versetto 17 del capitolo 6 di Seconda di Re, dice: vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco. È chiaro che qui stava niente altro che parlando degli angeli e che li vide come l'esercito di Dio pronti a proteggere Eliseo e il suo servo. E infatti questo esercito celeste cosa fece? Nel versetto 18 dice che accecò tutto l'esercito siriano. E qui vediamo come Dio manda i suoi angeli a proteggere. Ora, nello stesso momento, un altro gruppo di angeli al servizio di Dio li vediamo come agenti del giudizio di Dio. i due angeli mandati da Dio a Sodoma, per esempio, no? Furono strumenti del giudizio divino su quella città. Infatti, Dio mandò questi due angeli che si presentarono come uomini per avvertire ora a Lot e la sua famiglia che Dio stava per distruggere con il fuoco Sodoma e Gomorra. Molto interessante anche questo aspetto qui, che Dio gli manda come agenti del giudizio di Dio. E questo servizio lo vedremo anche più in avanti, come il Signore si userà di questi angeli mandati come agenti per annunciare il giudizio di Dio. Io mi fermo qui. Nello stesso momento noi parleremo dell'angelo Lucifero. E parleremo anche degli angeli caduti, parleremo. E poi tratteremo un altro argomento che lo ritengo molto importante, perché la Bibbia, specialmente nell'Antico Testamento, ci parla dell'angelo del Signore. E noi vogliamo anche capire se c'è differenza tra l'angelo del Signore con gli angeli. E se c'è differenza tra l'angelo del Signore con Gabriele e Michele. Dio volendo, vogliamo magari trattare questo argomento, la prossima settimana.